il titolo di questo messaggio è Io ho un sogno. Io ho un sogno. Quanti questa sera ricordano chi pronunciò queste parole che sono rimaste scolpite nella storia? Io ho un sogno, disse un giorno un servo di Dio, un pastore battista, Martin Luther King, che poco tempo dopo, qualche anno dopo, fu ucciso per questo sogno che lui aveva. Lui disse: io ho un sogno che i miei 4 figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Ho un sogno oggi. Sono passati più di 50 anni da quando questo uomo di Dio pronunciò queste parole, e dopo 50 anni lui è morto, non lo ha visto, ma anche se il suo sogno non è ancora completato, perfetto, però quanti passi avanti sono stati fatti da quel giorno fino ad oggi. Il presidente degli Stati Uniti è un uomo di colore. E in quel tempo era impensabile una cosa del genere. Questo uomo, Martin Luther King, aveva una visione. Questo uomo aveva un sogno davanti a lui, e lui aveva la certezza, la sicurezza che prima o poi questo sogno si sarebbe avverato. Le cose vanno male quando il popolo di Dio perde la visione. È scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 29, il versetto 18: dove non c'è visione, il popolo perisce. E questa è una grande verità. E la mia domanda questa sera è: e noi? Fratelli e sorelle, noi abbiamo una visione stasera? O abbiamo perso la visione? Una domanda più diretta: qual è la tua visione questa sera? Quale visione hai per la tua vita? Quale visione hai per questa Chiesa? Abbiamo perso la nostra visione? O abbiamo ancora una visione davanti a noi? Qual è il compito che Dio ci assegna qui a Tor Sapienza, in questo quartiere? Perché Dio ha fatto in modo che noi arrivassimo qui? Quando il Signore ci diede questo luogo, noi avevamo un sogno. La mia domanda è: quanti hanno ancora questo sogno? Abbiamo ancora questo sogno o abbiamo smesso di sognare? La mia preghiera questa sera è che Dio possa risvegliare un sogno, possa dare a tutti noi un sogno comune, a tutti coloro che in questa Chiesa, a qualsiasi titolo, hanno un posto di responsabilità, a tutti gli anziani, a tutti i diaconi. E io credo che Dio ascolterà questa mia preghiera, e se Dio ascolterà questa mia preghiera, che Egli dia una visione, un sogno a tutti noi, questa Chiesa farà grandi cose per il Signore. Qualcuno dica amen. La Bibbia è piena di sognatori. Abramo era un sognatore, Genesi. Giovanni era un sognatore, Apocalisse. E attraverso tutti i libri della Bibbia noi troviamo che Dio ha sempre dato visione ai suoi figli. Dio ha sempre dato visione ai suoi figli. Gesù stesso aveva un sogno. Gesù stesso aveva una visione chiara. E nessuno ha potuto fermare la sua visione. E io voglio dirvi qualcosa questa sera con molta chiarezza. Se stiamo sognando, cioè se abbiamo ricevuto una visione da parte di Dio, Se abbiamo ricevuto una qualche rivelazione, vuol dire che noi stiamo comprendendo minimamente, in parte, ma stiamo comprendendo quello che Dio vuole fare. E se noi mettiamo fede in questa visione, se noi mettiamo fede nelle sue promesse, noi vedremo il compimento meraviglioso del piano di Dio. Amen. Fratello, hai qualche sogno stasera? Sorella, stai sognando? I sogni sono importanti. I sogni riguardano lo scopo della nostra vita. Qual è lo scopo della tua vita? Senza uno scopo la nostra vita è piatta, senza uno scopo la nostra vita è arida, senza uno scopo la nostra vita è triste, è noiosa. Tanti cristiani sono tristi perché hanno perso la visione. Quando il Signore li ha chiamati avevano un sogno, poi il diavolo è riuscito a rubare quel sogno. E quando il diavolo riesce a rubarci quello che Dio ci ha dato, può passare il tempo a volte, ma Dio ci chiede sempre, ci spinge sempre a riprenderci quello che è nostro. Amen. Se non abbiamo sogni, non abbiamo neanche speranza. E se non abbiamo speranza, la nostra vita si appiattisce. E noi ci perdiamo dietro a mille rigagnoli, dietro a mille cose inutili. Ripeto, qual è il tuo sogno oggi? Pensaci per un momento. Cosa stai sognando? Cosa ti aspetti? Dicevo prima all'inizio, cosa ti aspetti che Dio faccia stasera nella tua vita? Cosa ci aspettiamo che Dio faccia in questa comunità, in questa chiesa? Cosa ti aspetti che Dio faccia nella tua famiglia? Tante volte noi incrociamo le braccia e aspettiamo che Dio si muova, che Dio faccia qualche cosa. Ma Dio, quando fa qualche cosa, ai suoi figli fa sempre sapere quello che sta per fare. Non manca mai di rivelarsi nella vita dei suoi figliuoli per fargli desiderare, per fargli avere una visione, per aprire un orizzonte davanti a loro. Vedi qualcosa all'orizzonte stasera? Cosa vedono i tuoi occhi questa sera? Perché lo ripeto ancora una volta, se noi non vediamo niente, non ci aspettiamo niente da Dio. E se non ci aspettiamo niente, cosa farà Dio? Ditemelo voi. Che farà? Niente. Ma se tu hai una visione, può darsi che non sia una visione perfettamente chiara, può darsi che come Elia, quando mandò quel servo a vedere, a guardare in lontananza, vide solo una nuvoletta come la palmo di una mano, ma Elia capì che la pioggia stava per arrivare. Non aspettarti poco da Dio per la tua vita, perché se ti aspetti poco da Dio non riceverai niente. Ma se ti aspetti grandi cose da Dio, Dio nella tua vita, nella tua vita, nella tua vita farà grandi cose. Amen. E se sei d'accordo di amen. Non lo so se sei d'accordo, non mi pare che siete d'accordo. Cosa pensate? Dio può fare grandi cose nella vostra vita o no? Ma ci credete veramente o no? Ma ci crediamo veramente o no? È solo una predica giusto per riempire un'ora di questo culto? No. Io voglio avere una visione chiara davanti a me, perché Dio mi ha già dato la visione. Però vorrei che questa visione si rischiarasse sempre di più. Solo quando noi crediamo che Dio può fare grandissime cose, non grandi cose, grandissime cose nella nostra vita, allora Dio lo farà. Io non posso leggere questa sera nella mente di ognuno di voi. Io non posso penetrare nei vostri pensieri o nei vostri cuori. Ma voglio invitarvi a fare una cosa saggia. Voglio invitare i più piccoli e voglio invitare i più anziani e voglio invitare tutti a fare una cosa saggia. Metti i tuoi sogni in Dio. Metti i tuoi sogni in Dio. Comincia stasera, se non lo hai fatto fino ad oggi. Comincia stasera a sognare. Non escludere Dio dai tuoi sogni, perché quei sogni, se tu escludi Dio, anche se un giorno si realizzassero, quei sogni diventerebbero degli incubi. e tu ti sveglieresti proprio da un sonno in un incubo terribile e diresti: era questo quello che io volevo? Era questo quello che io desideravo? Comincia questa sera a sognare con Dio. Fratelli e sorelle, anche Dio ha i suoi sogni. Anche Dio sogna qualcosa per te. La differenza è che i sogni di Dio sono i suoi piani. La differenza è che noi il sogno lo possiamo vedere proprio come un sogno. Ma Dio sa perfettamente qual è la sua volontà per la tua vita, cosa vuole fare di bello, di straordinario, di grande, di meraviglioso per te, per i tuoi figli, per la tua famiglia. Tu non vedi al di là di quello che può essere il prossimo minuto, ma Dio vede tutta la tua vita. Ed Egli questa sera sta parlando al tuo cuore perché vuole mettere dei sogni nella tua vita. E quando Dio mette dei sogni nella tua vita, quelli sono i suoi piani per te. Tante volte le persone si domandano: qual è la volontà di Dio per la mia vita? Qual è il piano di Dio per la mia vita? Dio si vuole rivelare nella vita di ognuno di noi. Dobbiamo essere però sensibili alla sua parola. Dio ti dice questa sera: cammina alla mia presenza e allora io realizzerò i miei piani nella tua vita. Questo il Signore disse ad Abramo. E Abramo sperimentò la gloriosa potenza di Dio nella sua vita. Quando Dio gli disse di uscire da Ur dei Caldei, lui non aveva una visione chiara, però aveva un sogno. La lettera agli Ebrei dice che lui vedeva la città di cui Dio è architetto e fondatore, quindi lui aveva un sogno davanti a lui. Uscì da Ur dei Caldei e Dio realizzò il suo piano nella vita di quel servo così meraviglioso, di quello straordinario uomo di Dio che fu Abramo. Giovedì sera, quanti di voi erano qui giovedì? Non tanti. Ma giovedì sera abbiamo concluso uno studio biblico sui nemici che Israele doveva affrontare per conquistare la terra di Canaan. E abbiamo visto come quei nemici, quei popoli, quelle popolazioni, oggi rappresentano degli spiriti che ancora oggi sono in mezzo al popolo di Dio e combattono contro il popolo di Dio. E uno di quegli spiriti di cui abbiamo parlato, uno di quei popoli che poi abbiamo identificato con uno spirito, è proprio il popolo che nella Bibbia vengono chiamati i Perezei. I Perezei, il significato di questo nome era abitanti dei villaggi. Cioè vuol dire che non costruivano delle grandi città, ma vivevano in piccoli gruppi, in piccoli villaggi, con tutte le limitazioni che vivere in un posto simile comporta. È vero? Non ci sono opportunità di crescita in un villaggio. Non ci sono opportunità per la cultura, per una visione maggiore. Non c'è educazione. Naturalmente non ci riferiamo a questi tempi, perché oggi con internet tutto è possibile, ma del tempo in cui la Bibbia è stata scritta, quindi non c'era educazione in quel tempo nei villaggi, ma educazione in senso ampio, non educazione solo comportamentale, educazione anche come istruzione. Erano persone molto ignoranti. Ancora oggi quando si dice villano, che cosa si intende? Si intende una persona zotica, è sinonimo di cafone, che è un'altra parola per indicare una persona che non ha educazione, una persona che non ha cultura, persona grossolana, persona ignorante. Quelli del nord chiamano i meridionali terroni, volendo significare appunto contadini, lavoratori della terra, quindi gente ignorante che non ha avuto modo di studiare. I romani chiamano quelli del nord buzzurri. È sempre la stessa cosa, è uno scambio di complimenti che ci si fa per, come dire, denigrare l'uno o l'altro, è una forma dispregiativa, però questa è la verità. Quando noi trasferiamo quello che vi ho appena detto, questo concetto lo trasferiamo sul piano spirituale, noi comprendiamo come lo spirito dei Perezei è all'opera in questo tempo anche in mezzo al popolo di Dio, perché è uno spirito che limita la visione, è uno spirito che impedisce di sognare grandi cose, è uno spirito che porta le persone a accontentarsi del solito tran tran, della solita monotonia, accontentarsi di un po' di religione, accontentarsi di qualche cosa che può mettere a posto la coscienza un'ora alla settimana. E così la vita diventa monotona, la vita diventa tediosa, la vita diventa piatta. Lo spirito dei Perezei è quello spirito che porta le persone a sentirsi inutili, a sentirsi insignificanti, a pensare di non avere nessun valore. Lo spirito dei Perezei, dicevamo il giovedì, distrugge l'autostima delle persone. E quindi ci sono dei giovani che pensano di non riuscire a fare mai niente nella vita, perché questo spirito gli dice che non sono buoni, che non sono capaci, che non hanno talento, che non hanno capacità. Fratelli e sorelle, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Le promesse di Dio sono valide anche oggi, per me e per te. E lui dice: cammina alla mia presenza, non ascoltare lo spirito dei Perezei. Cammina alla mia presenza e io farò grandi cose nella tua vita. Nella tua vita. Puoi dire a te stesso: Dio farà grandi cose nella mia vita? Un esempio straordinario che noi troviamo nella Bibbia, perché è anche la figura di Gesù, è Giuseppe. Un esempio di sognatore. Non c'è nessuno che ci può illustrare questo concetto meglio della figura di Giuseppe. A Giuseppe Dio dà un sogno, anzi ne dà due, per confermare il sogno precedente. E dal giorno in cui Giuseppe ha questo sogno, la sua vita cambia drasticamente, cambia completamente. E all'apparenza potrebbe sembrare che invece di portare un bene, questo sogno di Dio porta un male. Conoscete la storia di Giuseppe? Sì o no? Infatti egli nella sua semplicità racconta il suo sogno ai suoi fratelli. E i suoi fratelli già lo odiavano, già erano invidiosi di lui. Ma questo sogno che lui racconta provoca proprio la loro reazione. E allora adesso hanno un pretesto per eliminarlo. Prima non potevano fare nulla, dovevano solo sopportare, però adesso hanno un pretesto per eliminarlo. Quanti di voi avete letto il libro del fratello Bracco, Che ne sarà dei suoi sogni? Il fratello Bracco diceva: i fratelli di Giuseppe non si rendono conto che la lotta contro il loro fratello si trasforma in una lotta contro Dio stesso. Perché difficilmente coloro che lottano contro i figli di Dio sono consapevoli che la loro battaglia in realtà ostacola i piani di colui che ha dato la visione. E loro lo vedono e dicono: ecco che arriva il sognatore. Vedremo che ne sarà dei suoi sogni. E il fratello Bracco diceva una grande verità. Quando un cristiano viene sedotto, quanti di voi sanno che i cristiani possono essere sedotti, specialmente in questo tempo? Quando un cristiano viene sedotto, diventa un seduttore. Questo è il principio che troviamo nel giardino dell'Eden. Eva fu sedotta, a sua volta divenne seduttrice, perché sedusse Adamo e portò Adamo a peccare. E il male contrasta sempre il bene. Il male contrasta sempre gli obiettivi di Dio. Perché? Perché il diavolo vuole impedire che i progetti di Dio si realizzino nella nostra vita. Perché il diavolo vuole impedire che i progetti di Dio si realizzino nella nostra comunità, nella nostra chiesa. In maniera impropria, prima ho affermato che anche Dio ha i suoi sogni, in maniera impropria. In realtà Dio, come dicevo, ha dei piani, però questi piani lui li trasmette ai suoi figli proprio tramite dei sogni. Questo ci insegna la Scrittura. Come dicevo, non sempre questi sogni sono chiari. Quasi mai noi arriviamo a vedere al principio la fine del piano di Dio. Quasi mai. C'è sempre una rivelazione progressiva. Nel principio noi vediamo solamente qualcosa che intuiamo a volte, non è neanche una chiara rivelazione. È come quando tu vedi una montagna da lontano. Quando vedi una montagna da lontano, tu non vedi i particolari della montagna, vedi solo una sagoma. E quindi sai che c'è una montagna e man mano che ti avvicini, allora cominci a scorgere i particolari. Ma man mano che ci avviciniamo a Dio, noi comprendiamo che Egli è colui, come dice l'Apostolo Paolo, che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Amen. Ci possiamo credere per la nostra casa? Ci possiamo credere per questa chiesa questa sera? Che Dio non ha bisogno di avvocati e di difensori, Dio non ha bisogno di Uzia che vanno a reggere, di Uzza che vanno a reggere l'arca. Dio ha un piano e un progetto ben preciso. Egli solo sta cercando qualcuno che sposi il suo sogno. E allora cominciamo a sognare, includi Dio nei tuoi sogni, sempre. Includi Dio nei tuoi sogni, lascia che Dio ti includa nei suoi sogni. Se vuoi vedere la tua vita prosperare, lascia che Egli ti riveli quali sono i suoi sogni, che poi sono i suoi piani per te. Certo, io non so se tu stai sognando di diventare una soubrette del cinema, o se tu stai pensando di vincere, di avere il primo premio alla prossima lotteria. Certo, Dio non può essere incluso in questi piani, non si lascerà coinvolgere da questo tipo di sogni. Signore, voglio diventare miliardario. Sono sogni che rimangono tali, ma se come Giuseppe tu vuoi diventare uno strumento nelle mani di Dio per l'avanzamento del regno di Dio, allora Dio ti darà i suoi sogni, Dio ti userà per la sua gloria. Amen. La vita di Giuseppe cambiò drasticamente, non in bene, eppure nell'avversità, nella prova estenuante. Per lunghi anni Giuseppe rimane in quella prigione, però Giuseppe in quei lunghi anni forgia, Dio forgia il suo carattere e Giuseppe viene preparato per il compito immenso al quale Dio lo aveva preparato. E allora la perseveranza è quella che porta Giuseppe a rimanere fedele al Signore nonostante la sofferenza, le prove, le circostanze avverse, nonostante. Mettetevi al posto di Giuseppe, in quella prigione, quante volte lui ha visto la mano di Dio stesa in suo favore, che gli confermava che Dio gli aveva dato un sogno e che questo sogno, non importa la circostanza che sto vivendo oggi, però Dio farà un miracolo. E tutta la vita di Giuseppe è stata un miracolo, dal giorno in cui lui riceve dei sogni fino al giorno in cui egli sale sul trono d'Egitto. È stato un miracolo continuo. E solo perché Dio ci dà un sogno non significa che questo sogno avrà un percorso facile. Non significa che Dio ci dà un sogno e poi prepara tutto davanti con un tappeto rosso come questo o pieno di petali come era ieri sera che c'è stato un matrimonio. Non significa questo. Dio ti dà un sogno Ma a volte per realizzare questo sogno bisogna affrontare l'opposizione, bisogna affrontare gli ostacoli, bisogna affrontare i problemi. Ci sono sempre i fratelli di Giuseppe. Ci sono sempre novelli figli di Giacobbe, così li definiva il fratello Bracco, che diranno che ne sarà dei suoi sogni. E si metteranno sempre di traverso per rendere impossibile la realizzazione del tuo sogno. Se Dio ti ha dato un sogno, non è che stasera Dio ti dà il sogno e domani mattina tu vedi la realizzazione del sogno. Sarebbe come pensare che un bambino viene concepito stasera e domani mattina nasce. Sappiamo che non è così, c'è un tempo biologico, c'è un tempo fisiologico, c'è un tempo necessario perché il bambino si formi. Così sono i sogni che Dio dà. Perché un bambino nasca ci vogliono 9 mesi. E quando Giuseppe ricevette quel sogno, guardate che sogno, noi stavamo legando dei covoni, dice Giuseppe ai fratelli, in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto, mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Poi fece un altro sogno, vai dai fratelli, ho fatto un altro sogno, ecco il sole, la luna, 11 stelle si inchinavano davanti a me. E non è che Giuseppe la mattina si svegliò, aprì gli occhi e vide suo padre e i suoi fratelli lì inginocchiati davanti a lui. Non è stato così. Anzi, come dicevo prima, questa sua semplicità di raccontare questo sogno, che lui probabilmente non aveva neanche compreso il significato. Lo avevano compreso bene però i fratelli, i quali si infuriarono contro di lui e trovarono il pretesto, appunto, per cercare di eliminarlo. E allora ci vorranno molti anni di sofferenza, di lotta e anche di fedeltà al Signore, prima che quel sogno si realizzi. Ma Dio è fedele. E se Lui ha fatto una promessa, Lui manterrà la sua promessa. Infatti, se Dio ti ha dato un sogno, tu devi sostenere quel sogno, perché Dio sosterrà la tua vita fin quando quel sogno non sarà realizzato. Giuseppe rimase fedele a quella chiamata che aveva ricevuto dal Signore. Immaginate che cosa sarebbe successo se Giuseppe avesse ceduto alle lusinghe di quella donna, della moglie di Potifar. Immaginate cosa sarebbe successo se Giuseppe si fosse stancato in quel carcere di aspettare la realizzazione delle promesse di Dio. Tutto sarebbe cambiato nella sua vita e forse i suoi familiari sarebbero morti, perché il piano di Dio, e io credo che Dio ha un piano simile per ognuno di noi, il piano di Dio era per la salvezza della sua famiglia. Giuseppe doveva essere colui che Dio avrebbe usato per la salvezza dei suoi fratelli. Gloria al nome del Signore. E allora, giovani, sognate. Ma non solo i giovani devono sognare o possono sognare. I giovani è giusto che lo facciano. Io ricordo quando ero un po' più giovane e avevo tanti sogni. Sognavo perché è una cosa normale per un giovane sognare. Non costa nulla sognare. Non dobbiamo pagare nessun prezzo per sognare. Ma Dio vuole che noi possiamo imparare a confidare in Lui. Anche se tu hai delle capacità, Dio userà le tue capacità, ma non lasciarti dominare dallo spirito dei perezei. Non lasciarti inculcare il concetto che tu non puoi fare niente perché loro ti diranno non vali niente. Ma io esorto questa sera ogni giovane a mettere il proprio talento al servizio del Signore. Hai un talento, te l'ha dato Dio. Quando Dio ti dà dei sogni, questi sogni si possono trasformare in grandi cose che Dio farà per te. Ma non solo i giovani, dicevo prima, possono sognare, anche gli anziani possono sognare, anche i vecchi possono sognare. La Bibbia lo dice, non lo dico io. Quando arriva lo Spirito Santo, anche i vecchi possono sognare. Vi ricordate la profezia di Gioele, Gioele 2:28, avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni e i vostri giovani avranno delle visioni. Quindi abbiamo qui delle persone anziane, vecchi qui dice, che avranno dei sogni, gloria al nome del Signore. E io spero che tutti noi possiamo avere dei sogni. Sognare da parte di Dio grandi cose per questa Chiesa, amen. Sognare da parte di Dio, non fare programmi o progetti che possono partire dalla nostra mente, dalla nostra fantasia. Ma Dio vuole operare in questa Chiesa, Dio vuole operare in ogni famiglia che è qui rappresentata. Hai fatto un sogno per la tua famiglia, per i tuoi figli? Che cosa ti aspetti che Dio faccia nella loro vita? Che anche i vecchi possano sognare, che i giovani possano ricevere rivelazioni dal Signore, cioè visioni dal Signore. Un grande missionario che ha fatto un'opera straordinaria in India si chiamava William Carey. Lui diceva: aspettati grandi cose da Dio, tenta di fare grandi cose per Dio. Aspettati grandi cose da Dio, fratello. Aspettati grandi cose da Dio, sorella. C'è qualcuno che sta girando, va attorno come un leone ruggente. Il suo mestiere è quello di rubare. Quando non riesce ad uccidere, si accontenta di rubare. Ma lui vuole distruggere. Lui vuole rubarti i sogni che Dio ti può dare o che Dio ti ha già dato. Lui vuole che tu rimanga lì, nel villaggio, in quattro mura di terra, senza visione. Quattro mura che possono essere anche quattro mura di una chiesa. Che tu rimanga prigioniero di te stesso, delle tue paure, prigioniero delle tue illusioni, prigioniero di qualche cosa che ti impedisce, che ti paralizza e che ti porta a non compiere nulla per il Signore, portando come attenuante forse la timidezza, portando come attenuante l'incapacità o qualsiasi altra cosa. Però io ti posso dire, quando Dio ti dà un sogno, Dio ti porta in qualche luogo, Dio ti parla in maniera personale, Dio ti parla in maniera appartata, Dio ti fa sentire quello che intorno a te nessun altro sentirà. E tu sai che Dio ti ha parlato? Perché quando il Signore parla, la sua voce è inconfondibile. È inconfondibile. Mi trovavo qualche anno fa nella chiesa di Giuliano. Tutti la conoscete, vero? Quasi tutti. Quelli che sono venuti al raduno la conoscono. E quella chiesa non era ancora costruita. C'era solo lo scheletro della chiesa. Io guardavo quell'edificio e Dio mi dava un sogno, e ancora non avevamo il terreno, non avevamo nulla, e Dio mi dava un sogno, e io dicevo: Signore, verrà il tempo in cui tu opererai, e anche noi avremo una chiesa come questa. Non c'era invidia, non c'era, come dire, presunzione umana, era qualche cosa che sentivo da parte di Dio, di rivolgere al Signore questa preghiera. Il tempo è passato. Il nemico ha cercato di rubarmi questa visione più e più volte, però gloria a Dio, Dio è stato fedele e oggi posso dire che la sua fedeltà è grande, gloria al nome del Signore. Dio non ha bisogno di grandi uomini nel senso umano di questo termine. Dio prende il più, come dire, il meno qualificato tra di noi, gli dà un sogno. E poi lo usa per la sua gloria. Vi potrei raccontare e tenere qui, ma il tempo passa. Cosa Dio ha fatto per mezzo di uomini semplicissimi, di uomini che non avevano una grande cultura perché non avevano avuto la possibilità di studiare. Erano cresciuti in un villaggio. Poi Dio li ha salvati. nel momento in cui Dio le ha salvate, gli ha dato un sogno. Potrei parlarvi di il grande evangelista, uno dei più grandi evangelisti che ci siano stati nella storia della Chiesa, Moody. Moody era un ragazzino, un orfano. Il padre era morto quando lui aveva 4 anni, a 17 anni, perché aveva 8 fratelli. E la madre non riusciva a portare avanti la famiglia. E così lui dovette andare a lavorare a 17 anni in un negozio di scarpe. E fu in quel negozio di scarpe che il monitore della scuola domenicale, che era un carissimo fratello che sentiva a cuore il benessere spirituale dei suoi alunni, andò a trovare Moody lì in quel negozio. E lì in quel negozio pregarono insieme. Il Signore fece un'opera meravigliosa di salvezza in quel giovane. E dopo qualche anno il Signore lo chiamò al ministero di evangelista. E si calcola che da quando lui cominciò a evangelizzare, a girare, si calcola che nella sua vita abbia percorso migliaia e migliaia di chilometri. E allora non c'era l'aereo come oggi, parliamo del 1800. Anzi, si calcola che egli abbia percorso più di 1 milione di chilometri. E più di 100 milioni di persone hanno ascoltato il messaggio dell'Evangelo dalla sua voce. Un semplice calzolaio. Quanti di voi hanno sentito parlare di Giacomo Lombardi? Giacomo Lombardi era un uomo rozzo, era un uomo semplice, era abruzzese, di un paesino della provincia di L'Aquila. Emigrò in America come tanti italiani per cercare fortuna. E lì il Signore lo salvò. E quando il Signore lo salvò, gli diede un sogno, gli diede una visione. Lui non poteva rimanere lì. Aveva, non mi ricordo quanti figli, 4 o 6 figli. Aveva una famiglia numerosa. Però fece di tutto per mettere qualche cosa da parte, da lasciare alla famiglia, e poi venne in Italia. E lui aveva un sogno. Quando venne in Italia, pensava di andare nelle chiese storiche e portare il messaggio del battesimo dello Spirito Santo, ma le chiese storiche non lo accettarono, lo rifiutarono. Gli dissero: non vogliamo sentire questo messaggio, non sei gradito qui, non venire più. Leggete il libro del fratello Bracco, la storia del movimento pentecostale in Italia, anche quello è gratis. E voi scoprirete cosa fece il Signore per mezzo di questo uomo semplice, il quale, quando si vide trattato in questo modo, forse pensò che il suo sogno stava per infrangersi. E invece no. Il movimento pentecostale in Italia è nato perché questo pioniere dell'Evangelo, che non aveva grande cultura, ma aveva la potenza dello Spirito Santo, è venuto in Italia e sono cominciati a sorgere gruppi, chiese, e oggi noi siamo il frutto di quell'opera. E perché non parlare anche in questa sera, visto che già l'ho nominato un paio di volte, del fratello Bracco, il nostro pastore. Fratello Bracco aveva fatto solo la terza elementare. E lui era pastore nella chiesa principale qui a Roma delle Assemblee di Dio, via dei Bruzzi, che ancora oggi c'è. Aveva tutta la chiesa dalla sua parte. Non aveva dalla sua parte coloro che dovevano aiutarlo a collaborare nell'opera. E così Dio gli diede una visione. Nessun pastore lascerebbe una chiesa dove la stragrande maggioranza dei fedeli sta dalla sua parte. Però quando Dio ti dà una visione, tu devi ubbidire a quella visione, devi seguire quella visione. E il fratello Bracco rassegnò le dimissioni da quella chiesa e cominciò una nuova opera, e quella nuova opera sta continuando ancora. Noi siamo qui per il frutto di quella visione che il Signore diede a quell'uomo di Dio. Fu lui a fare la domanda per avere questo terreno. E prima ancora fu lui a comprare l'edificio che ci ha ospitato per 40 anni. E quindi questo è quello che Dio può fare quando noi ascoltiamo la sua voce. Certo, gli costò moltissimo quella decisione. perché da quel giorno, per più di 20 anni, egli dovette affrontare ogni serie di ostacoli, di opposizioni e di persecuzioni. Non vi scandalizzate se dico che egli fu perseguitato in quei 20 anni molto più di quanto lo fu nei 10 anni del regime fascista. Però questo è il prezzo da pagare a volte quando Dio dà una visione. Anche Giuseppe rimase 13 anni in prigione. Però poi Dio completò l'opera sua. E ancora oggi il Signore sta onorando questo suo servitore. A proposito, faccio una parentesi. Quando uscite, sulla sinistra lì alla libreria c'è il numero di giugno del Risveglio Pentecostale, in cui troverete la biografia del fratello Bracco. Dio cerca uomini e donne questa sera. Quindi può darsi che sta cercando anche te. Uomini e donne per dare loro capacità, per dare loro fede, per dare loro un sogno, una visione. E quando noi abbiamo il sogno di Dio, quando noi abbiamo la visione di Dio, allora diventiamo uomini che vedono. Che cosa vedono? Vedono l'invisibile. Dio sta cercando persone ai quali dare la capacità di vedere l'invisibile, di percepire l'impercettibile. Dio sta cercando uomini ai quali vuole dare la visione di capire l'incomprensibile. Sta cercando uomini che credono nell'incredibile. Sei tu uno di questi? Puoi dire tu, Signore, eccomi, sono disposto. Perché se tu sei uno di questi, che puoi credere che Dio sta cercando uomini che credono nell'incredibile, Dio per mezzo di te farà quello che è impossibile. Amen. Come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Sono quelle che Dio ha preparato per me e per te. Sono quelle che Dio ha preparato per questa Chiesa. Sono quelle che Dio ha preparato per la tua famiglia. Sono quelle che Egli ha preparato per tutti coloro che lo amano. Amiamo noi il Signore questa sera.
Vivo più per